le preghiere introduttive, la preghiera allo Spirito Santo e la lettura del capitolo 17 di San Giovanni sono riportate nella cassetta precedente.
Che l'amore con cui mi hai amato sia in essi ed io in loro. Il tema di oggi è questo. Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. Dal capitolo 4 di San Giovanni, numero 32. Questo per la prima ora. Per la seconda ora, sempre sullo stesso argomento, è mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e portare a termine l'opera sua. Dal numero 34 dello stesso capitolo. La parte che interessa questi due argomenti. Siamo sempre nell'episodio della Samaritana e, come abbiamo visto la volta scorsa, dopo che Gesù disse sono io che parlo con te alla Samaritana, in quel momento giunsero i discepoli, la donna parte lasciando l'elemento caratteristico di tutta la scena, dimenticando l'anfora al pozzo. Il Vangelo presenta così. In quel punto arrivarono i suoi discepoli e si meravigliarono che parlasse come una donna. Nessuno però gli domandò che desideri o perché parli con lei. Allora la donna lasciò la sua anfora e corse alla città a dire alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia il Cristo. Uscirono dalla città e vennero da lui. Nel frattempo i discepoli lo pregavano dicendo: maestro, mangia. Ma egli rispose loro: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. I discepoli si dicevano perciò gli uni agli altri: che qualcuno gli aveva portato da mangiare? Gesù disse loro: mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e portare a termine l'opera sua. Ecco, terminò qui. E questo per la prima ora, come spunto, non so, però così anche per la nostra meditazione, suggerirei di accostare a questo io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete, queste frasi della Bibbia. Nel Vangelo di San Giovanni, nel capitolo 6, Gesù, riproverando la gente che era venuta a cercare dopo la moltiplicazione dei pani, dice loro: affaticatevi non per il pane che passa, ma per il pane che non passa. Cioè, preoccupatevi non di avere il pane che passa, lo stavano cercando perché il giorno prima lui aveva moltiplicato il pane materiale. Dice: non preoccupatevi del pane che passa, ma preoccupatevi, affaticatevi per avere il pane che non passa. Ancora un'altra frase. Nel discorso della montagna Gesù dice: non preoccupatevi del mangiare e del vestire, ma cercate prima di tutto il regno di Dio. Perché il preoccuparsi del mangiare e del vestire caratterizza i pagani. Questo lo cercano i pagani. Voi cercate prima di tutto il regno di Dio. E poi c'è una frase subito all'inizio della Genesi della Bibbia, quando in conseguenza del peccato originale il Signore dice ad Adamo che d'ora in poi mangerai il tuo pane col sudore del volto, col sudore della fronte. Ecco, tenete presente. Ecco, questo è così. Allora, se possiamo ringraziare, se qualcuno vuole ancora da chiedere, se qualcuno ha bisogno di qualcosa, credo che sono. Sono le 2:15, ci troviamo qui, le 3:15.
Che ti stanno dicendo a Pasqua? Non so se...
No, che voi non conoscete. Vediamo un po' sentire Silvana.
Pensavo, cioè, il cibo è, cioè, di cui il corpo ha assolutamente bisogno per vivere, no? E Cristo contrappone un altro cibo come soluzione per riuscire a vivere veramente. E quindi l'importante è capire questo, che cos'è questo cibo che sostituisce l'altro ed è essenziale per la vita, no? Naturalmente qui parla in termini di vita spirituale. Non solo, ma sarà un cibo che elimina il problema dell'altro cibo. Infatti lui rifiuta il cibo materiale contrappone appunto questo cibo. Quindi...
Può essere un poco, però i due cibi non li ha creati il Signore?
Sì.
Questo non le pone un problema, non so.
Sì, appunto, cioè...
Lei dice, elimina l'altro cibo.
Come problema, non che elimini il cibo.
Non è venuto, ad esempio, da fare il parallelo tra le due acque e i due cibi? Nella Samaritana, presenta le due acque, no? E qui presenta i due cibi, no? E la volta scorsa avevamo riflettuto che quando il Signore si presenta le due cose, no? E ha uno scopo, perché no? Quando noi ci troviamo di fronte a una cosa sola, siamo tranquilli, in pace. Quando ci troviamo di fronte a due cose, capisci?
Siamo messi
di fronte a una scelta, per cui corriamo anche il rischio, se non scegliamo, di morire di fame, l'asino di Buridano, no? Tra i due mucchi di fieno, indeciso, muore di fame, pur avendo i due mucchi a disposizione per mangiare. Ora, come mai qui il Signore, sia con la Samaritana, sia adesso con i discepoli, presenta il due? Non si è posto quello?
Sì, ma io pensavo così, come un problema di ricerca, appunto, per conoscere questo cibo, no?
Ah, certo, per metterci in movimento, no?
Sì.
Movimento verso qualche cosa che ancora noi non conosciamo. Come per la Samaritana ci sono le due acque, per cui a un certo momento la Samaritana si trova di fronte ad un problema che ancora non conosce. Però ha notato qui come sia i discepoli che la Samaritana non riescono, si inseriscono in difficoltà. La Samaritana fraintende l'acqua di cui parla il Signore, no? Dice, ma come puoi tu attingere quell'acqua se il pozzo è profondo e non hai i mezzi di attingere? E qui i discepoli lo stesso, perché qualcuno gli aveva portato a mangiare. Vede che fraintendono. Per cui non basta essere, capisci, discepoli per intendere veramente. Perché abbiamo lo stesso, c'è un parallelismo molto stretto tra la Samaritana e i discepoli, no? È vero?
Sì.
C'è altro?
No.
Grazie, signora.
So, io soprattutto pensavo che così siamo degli strumenti nelle mani di Dio, no?
Sì.
E certo, lui ha creato questi due cibi materiali, però cercando di vivere ciò che ci viene insegnato dal Vangelo, no? Noi non dovremmo preoccuparci del cibo materiale, perché Dio provvede a tutto, no? Dio ha un disegno su ognuno di noi, no? Io penso, sa cosa abbiamo bisogno, quindi noi se crediamo veramente in Dio, abbiamo questa fiducia in Dio, no? Viviamo sempre con prima il pensiero di Dio che ci ha creato, che si è donato, e che insomma ci ha donato tutto così gratuitamente, no? E così. Con questa fiducia, non so, non, se uno è capace, no, a vivere con questa fiducia, non ci dovrebbe essere tanti, cioè i problemi vengono eliminati, i problemi materiali, perché sappiamo che Dio provvede.
E se non provvede?
Ma io penso che provvede.
C'è tanta gente che muore di fame.
E va bene, ma chi lavora, per esempio, non lavora soltanto per sé, se ha la possibilità di fare qualcosa in più è per qualcuno che non lo può avere e perciò lo distribuisce, perché non siamo qui per accumulare dei doni per noi stessi, insomma, cioè eliminare il nostro egoismo, eccetera. Così.
Non ha pensato che è assolutamente impossibile fare a meno di mangiare?
Ma io penso che il cibo materiale ci vuole. Sì.
Ma allora cosa succede? Lei dice così, basta avere la fiducia, guardi che non so se...
Ma noi dobbiamo anche lavorare e dire perché Dio ci ha chiamati ognuno per un compito. Io penso che uno deve fare una cosa, uno deve lavorare la terra, l'altro non so, farà un'altra cosa e così, insomma, la sua opera viene completata con la sua creazione, no? Non so.
Sembra che non sia chiaro.
No, ma veramente non ho letto quello che ho scritto.
E quello che ho scritto.
Ma solo qualche
volta. Ma quello che ho scritto. Ma poi dopo ne parliamo.
Sì, comunque, prima. Io qui ho segnato, Gesù parla del cibo spirituale, no? Del cibo che ci fa vivere la vita vera, che è la volontà della vita, no? E cioè, camminare uniti a Lui. Sono dei pensieri anche abbastanza rilevanti. E cioè noi dobbiamo considerarci in tutto sempre dipendenti da Dio e non preoccuparci. Siamo strumenti nelle mani di Dio, questo l'ho detto. E poi per esempio cercare la gente rimproverata che accorreva a lui in seguito al miracolo della moltiplicazione dei pani, non aveva capito il senso del segno operato da Gesù. Gesù infatti li ammonisce a cercare il cibo che non perisce.
Scusa un momento, non ha pensato allora, siccome lei dice che non hanno capito quella gente alla quale il Signore ha moltiplicato i pani, no? Non hanno capito il segno, no? Ecco. Non ha pensato che il Signore ogni giorno moltiplica per ognuno di noi i pani? E che noi siamo tenuti a capire il segno di quello che lui fa. Perché tutti i giorni noi mangiamo, non possiamo mica fare a meno di mangiare. A meno di un'eccezione, di cui ti viene vero. Ma altrimenti, perché noi siamo essenzialmente bisogno. C'è una frase caratteristica che qui non ho fatto notare prima, quando il Signore moltiplica i pani, dice che ha pietà di quella folla, perché se li rimando, verranno meno per strada, verranno meno per strada. E che vuol dire? Capite? Che noi, se ci stacchiamo dal Signore o se il Signore ci stacca da sé, noi veniamo meno per strada. Il cibo è per sostenerci lungo la strada. Certo che quando siamo arrivati alla meta non c'è più bisogno.
No, non ci avevo pensato.
Quando siamo arrivati alla meta non abbiamo più bisogno del cibo. Capisci? Il cibo è lungo la strada. Bisogno.
No, non ci avevo pensato.
Quando siamo arrivati alla meta non abbiamo più bisogno del cibo. Capisci? Il cibo è lungo la strada di cui noi abbiamo bisogno. Perché non siamo ancora arrivati, allora abbiamo bisogno di... Capisci? Allora, fino a che noi siamo per strada, se il cibo, anche il cibo materiale, ci viene meno, noi moriamo. Perché è un sostegno momentaneo, transitorio, di cui però dobbiamo capire il significato. Allora, più che farne meno, di cui le accennavano, di cui ci vuole tenere, bisogna farne meno, io penso che si debba, dobbiamo non tanto preoccuparci di fare meno del mangiare o del vestire, capisci? Quanto intendere il significato del mangiare e del vestire, per passare, capisci? Alla ricerca di quello che esso significa, no? C'è altro?
Sì, insomma, io non avevo... Lei adesso ha spiegato bene, no? Ma comunque, questa fiducia, no? Io penso che non ci faccia soffermare sulle preoccupazioni del mangiare, del vestire, come dice anche il Vangelo. Questo volevo dire.
No. Sì, ma noi, lei dice, i pagani si propone questo, no? Ecco, noi possiamo, però non preoccuparci soltanto se abbiamo una preoccupazione maggiore. Ma se non abbiamo le preoccupazioni maggiori, non possiamo fare a meno.
Sì, ma le preoccupazioni maggiori...
È la preoccupazione maggiore che capisce che supplisce.
È il nostro fine, che è Dio, no?
Soltanto trovando la preoccupazione maggiore, allora si riesce a superare anche... In caso diverso no, In caso diverso noi siamo in balia degli eventi. Capite? Come siamo in balia dei pensieri. Se noi non abbiamo un pensiero principale che assorba la nostra mente, noi siamo in balia di tutte le stupidaggini dei rumori della strada. E quelli ci portano via, non possiamo più resistere.
No, ma guarda,
soltanto se
si riesce a...
Se riesce, se abbiamo una preoccupazione
se
principale.
Se uno si concentra in qualcosa.
Ma se uno non ha la preoccupazione principale, resta portato
a
loro. Noi non siamo padroni dei nostri pensieri, come non siamo padroni, capisci, nemmeno di resistere ai stimoli della fame o ai bisogni del corpo. Quando lei è malata e sente dolore.
No, è questo che voglio dire. Non può essere anche che noi dobbiamo, perché Dio dice non preoccuparti del mangiare, del vestire, eccetera. Noi lì dobbiamo l'atto di fede, dobbiamo credergli. Il momento in cui gli crediamo, effettivamente quello che è il bisogno corporale, eccetera, viene soddisfatto da lui. Io sono convinto, perché tu mi dici c'è della gente che muore di fame. Ma io sono convinto, prima di tutto, che c'è della gente che muore di fame perché non ha ancora accettato quel non preoccuparti, eccetera, eccetera. Poi c'è della gente che muore di fame per farci capire che togliti le scarpe, che il luogo dove sei è sacro, che tutto è suo, è vero, e che noi stiamo facendo la parte del leone a danno di altri.
D'accordo. È vero. No, no, quello è molto tentato. Però dico che il fatto di non preoccuparsi non basta che il Signore ci dica non preoccuparsi, anche se noi dobbiamo riuscire a non preoccuparsi.
Lui dice non preoccuparti perché dice tu ti devi preoccupare di qualcos'altro.
Come,
quello è evidente.
Perché la gente dice, beh, io me ne sto lì, non mi preoccupo, sto lì a fare niente, voglio vedere se il pane mi arriva. Il pane non arriva, è la lezione di Dio, il pane non ti arriva.
Il pane
ti arriva soltanto se tu ti preoccupi, perché lui dice non preoccupatevi di mangiare e vestire, ma datevi da fare per cercare per tutto il regno di Dio. Quindi lui,
d'altra parte,
nel, il negativo permette di vedere
nel Padre nostro, dove dice dacci oggi il nostro pane quotidiano ed è senz'altro da intendere come il pane spirituale, lui ti dice quotidiano, quindi tutti i giorni, non puoi dire io l'ho ricevuto un giorno, sono a posto, eccetera.
Sì, ma anche lì adesso abbiamo poi l'altro pane, perché è un pane spirituale, no? L'altro pane, perché altrimenti, appunto, questa frase qui di Gesù mette poi in crisi, adesso lo vedremo, in crisi anche sia la frase del Genesi, ti guadagnerai il tuo pane con sudore a fronte, mette in crisi la nostra concezione, mi spiego, comune, di mangiare il pane con sudore a fronte, come mette in crisi questa frase qui, capisci, il pane quotidiano, cioè il vero pane di cui dobbiamo preoccuparci, perché affaticatevi per, non affaticatevi per questo, affaticatevi per, ecco, qui non dice non affaticarti, e quindi allora fai il poltrone, no, dice non affaticarti, ma affaticati di questo. Non dice, è vero, non preoccuparti te lo dice, ma per poter essere disponibile. Cioè, il criterio, sempre, anche quando parlo di povertà e questo, è sempre non per essere povero, ma per essere disponibile per, perché se sei appassionato per una cosa, non puoi essere disponibile. Quindi va sempre visto nel contesto positivo, sempre, quando, anche questo molte volte il Signore dice, chiedetevi, sarà dato, domandate, siete bussati, vi sarà aperto, ma io ho bussato e non mi ha aperto. Stai attento al positivo, che quello lui ti dice di chiedere, di cercare, cerca prima di tutto il regno di Dio, e poi lo aggiunge, ecco, cercate, troverete, eccetera, a quello che vuole, quello che lui dice, ma se io cerco altro, evidentemente la preghiera non è soddisfatta. Ma questo, di questo io non devo accusare il Signore che non è soddisfatto, ma la mia stessa stoltezza che non è stata attenta a quella, capisci, no? Stiamo così.
No, considerato che siamo fatti di corpo e di anima, e come circa forza il corpo, così la parola di Dio rafforza l'anima, e questa che la fa persona, che le dà il modo di pensare, che poi guida tutta la vita e le fa tenere presente il fine per cui è creata, che per non vivere solo così, c'è pena di fallire, di fallire la vita, non ci si preoccupa per il motivo per cui siamo creati. E
Nella messa di stamattina c'è una frase che dice proprio che questa parola di Dio ci... lo vedrete, gioierà il vostro cuore, le vostre ossa saranno orgogliose come erba fresca. La mano del Signore si farà manifesta ai suoi servi. È stato questo. Ecco l'importanza della vita spirituale che deve guidare anche la vita così.
Sì, lei adesso però ha fatto un confronto, un parallelo tra come la vita del corpo, così la vita dell'anima, però tenendo presente quello che avevo detto prima di tenere presente, in cui il Signore dice non preoccuparti di questo, ma preoccupati di quell'altro, non affaticarti di questo, ma affaticati per l'altro, a me sembra che il Signore deprezzi, non è che, vero? Una certa vita, cioè per esempio la vita del corpo, la declassi, no? Perché lei mi dà per scontato che c'è la vita del corpo e c'è la vita dell'anima. Quindi dobbiamo preoccuparci per mantenere il corpo, dobbiamo preoccuparci per mantenere l'anima. Non lo vedo nello scritto del Signore, capisci questo? E cioè, il Signore mi sembra che direi declassi e deprezzi la vita, capisce? La preoccupazione per la vita del corpo. Direi non preoccupatevi, il Signore il Padre il vostro sa ciò di cui avete bisogno. Cioè, dovete sgombrare il terreno per poter essere disponibili per tutto il resto che sarà preso per più. Colui che ti ha creato dal niente può benissimo ancora mantenerti. È tutto disposto per mantenerti. Quindi non darti pensiero per quello. Non vedi gli uccelli dell'aria, i gigli del campi? Forse si preoccupano, un magazzino, una cosa o l'altra? No, eppure guardate, il Padre vostro provvede. Forse non siete voi più importanti di loro? E come mai? Invece voi vi assillate per i problemi del mangiare, del vestire, questo o altro, perché dite, abbiamo il corpo e abbiamo anche l'anima, ma intanto il corpo... Però mentre diciamo abbiamo il corpo e questo corpo dobbiamo curare, intanto tutto il tempo passa. Perché mentre io mi curo del corpo, ma quello che la giornata è finita, non ho più tempo. Noi non possiamo contemporaneamente capire, ovvero curare una cosa e curare l'altra. Soltanto se siamo sicuri che il Signore provvede a tutto il resto, noi possiamo rendersi disponibili per qualcos'altro. Ma altrimenti noi diciamo, un momento, prima io faccio questo, poi farò quell'altro, e poi mi disporrò quell'altro. Ma questo qui mi preme. Intanto però mentre uno dice, questo qui mi preme, addio, la giornata è finita. E quando io spero nella aver sistemato tutto il resto per poter arrivare ad essere disponibile per i veri valori dello spirito, perché quando sono in pensione, quando avrò sistemato tutto il resto, finalmente sarò in riposo, allora mi occuperò di questo, quando io credo di arrivare lì, il Signore mi toglie la possibilità, la disponibilità, la porta via. Ora, anche qui è una lezione. Perché questo? Vedete che il Signore non ha detto sistema prima, dai da mangiare il tuo corpo, so di questo, altro, e poi no, dice non preoccuparti. In un modo o nell'altro la faccenda si risolve, perché il Signore pensa, tu preoccupati di quello. Quando dice, non so, però quell'altro, dice, lascia prima che io vada a salutare a seppellire mio padre o a salutare tutti di casa, dice no, lascia che i morti, preferisco i morti, è vero, tu va nel regno di Dio. Capisce? Per chiunque si mette la mano all'altro, se si volta indietro non è fatto. Quindi vedi che anche qui abbiamo una nettezza, c'è una cosa sola necessaria, che bisogna mettere. Se il Signore poteva anche dire, no, a Maria, dice, ma dai un aiuto a Marta, poi appena avrete terminato l'una e l'altra i vostri lavori, verrete qui, io parlerò a tutte e due. Perché non dice questo? Eppure bisogna anche mangiare, capite? I corpi hanno anche i loro diritti. Eppure il Signore come mai non dice questo? Avrebbe potuto benissimo dire, ma dai una mano, così più presto finite e più siete disponibili. No, lo esclude questo. Anzi, riprova la mano. Ora, tutte queste sono lezioni che dobbiamo tenere molto presenti perché parlo di Dio. C'è da parte di Dio, capisci? l'abbiamo visto qualche volta, no? E a un certo momento gli stessi apostoli che si preoccupano, non è giusto che noi la chiamiamo la preghiera recitata per occuparci delle mense. Vede? Quindi questo problema qui non dobbiamo mettere sullo stesso piano il corpo e l'anima. C'è solo una vita, ed è quella a cui bisogna tendere. Cioè, direi, l'uomo vive in quanto si convince che una sola è la vita. Non c'è la vita del corpo e dell'anima, una sola è la vita. Capite? Tutto il resto, come non so, non si deve preoccupare la strada. Una sola è la meta. Guardiamo la meta, la strada si fa. La strada viene fuori. In un modo o nell'altro la strada viene fuori. Se uno vuole arrivare a un certo punto, capite? Se uno invece si preoccupa della strada, a un certo momento si perde lungo la strada e lui dice di non arrivare più alla meta. Non so se... C'è una vita sola, bisogna convincere che c'è una vita sola, costi quello che costi, capisci? Solo così si riesce a vivere, in caso diverso no. Ciao per il Signore. Dice niente? Niente. Felice?
Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. È un'espressione che mi sembra chiara, anche se il significato lo riesco da approfondire. E vorrei che lo approfondissimo insieme per quanto è possibile. Anche perché io ho cercato sulla Bibbia di Gerusalemme, che solitamente dà i riferimenti di tutti i passi evangelici e con passi analoghi dell'Antico Testamento, dei profeti o successivi del Nuovo Testamento. Qui non ne ho trovato nessuno. Quindi è un'affermazione da tutta da approfondire con le forze proprie, se possibile.
Con le forze di Dio.
Forze proprie naturalmente ancora appena. Dove ho notato che Gesù fa questa affermazione a chi lo invita a nutrirsi nel senso comunemente inteso, i discepoli gli dicono mangia, e da questa esigenza materiale, e qui è evidente il parallelismo con la Samaritana, che si era evidentissimo, Gesù prende lo spunto per proporre a noi una meditazione sulla realtà dello spirito. Ora, io penso che realtà spirituale è indiscutibile e che l'anima, al pari del corpo, ha bisogno di nutrirsi. E come per il corpo, le cui esigenze di alimentazione noi avvertiamo in modo molto più pressante che non quelle dell'anima, dico, come per il corpo scegliamo gli alimenti più idonei, così analoga e più impegnativa selezione dovremmo operare per l'anima. Ora, se non sono nella scia dell'insegnamento che Gesù vuol dare con queste parole, vi prego di correggere il tiro, di spostarmi.
Sì, sì, ma io... Fare i pranzetti, se un po' faceva Sant'Agostino, no? E fare i pranzetti dello spirito.
Il più delle volte, però, noi immersi dalla consuetudine nella materialità del corpo, sentiamo quasi solo più l'esigenza di quest'ultimo.
Sì.
Ecco. Per cui, anche vivendo con il Signore come i discepoli, non avvertiamo quasi più le esigenze dell'anima, e anche con lui, cioè con il Signore, o direi quell'embrione di lui, il termine brutto non me ne viene, con quel principio di lui che ogni anima reca, dialoghiamo in termini materiali, tanto da dirgli, sia pure in uno spirito di comprensione umana, ma però di troppo materiale preoccupazione, Signore, manda. Io vedo questo spirito di comprensione umana, però di preoccupazione troppo materiale da parte dei discepoli, che sono andati a comprare del cibo, e come ritornano e gli dicono, Signore, mangia, cioè preoccupati solo di quello.
Da dove hanno fatto, scusa, hanno fatto tutto il cammino, erano stanchi, e Gesù era stanco, lo dice, quindi evidentemente era affaticato e stanco, quindi aveva bisogno di mangiare.
Ma più o meno, sai, che il Signore dia una risposta del genere, mi pare abbia un significato molto profondo. Cioè, il Signore probabilmente ha voluto rivelarci ciò che più ci sta a cuore. Cioè, quando noi facciamo un'affermazione del genere...
Perché ci sta a cuore quello?
Ecco, ci sta a cuore quello. Se lo proponiamo, addirittura chi amiamo, cioè il mangiare. Cioè, guardate, il mangiare per me è la sintesi, non so, direi, di tutto quello che riguarda il nostro corpo, il nostro io, la nostra figura, la nostra carriera. Cioè, tutto quello che non è io.
È una partecipazione.
Il nostro io, è la sintesi del nostro io.
Offriamo quello che noi abbiamo bisogno, magari.
Cioè, quello che noi riteniamo valga, lo offriamo a chi amiamo.
Così io credo che bisogna ancora puntualizzare una cosa, che a quei tempi lì, come succede adesso nelle popolazioni sottosviluppate d'Africa, il mangiare è tutto, vivono solo per quello. Perché adesso noi abbiamo tante cose, adesso il mangiare è passato in sordina, qua, il mangiare chi è che lo mette in discussione? È vero, c'è il cinema, ci sono le comodità di casa, gli elettrodomestici, tante cose. Per quelle popolazioni lì allora era proprio, siccome c'è un'analogia in ogni cosa terrena rispetto a quella poi spirituale e divina, ha preso proprio quello che aveva una potenza di comprensione superiore a qualunque altro, e adesso noi siamo un po' portati a sottovalutarla la faccenda del mangiare.
Comunque tu Luigi pensi sia esatto il pensare, scusate la ripetizione, che noi dialoghiamo col Signore sia con quel Signore che portiamo, quel principio di vita divina che portiamo in noi, o trattando con gli altri, con quello che portano gli altri, negli stessi termini con cui hanno dialogato i discepoli,
sì, perché tutto quello che avviene nei Vangeli, negli episodi, è sempre un riflesso personale per ognuno di noi, che sono riflessi per ognuno di noi.
Quindi noi diciamo a chi vogliamo bene, naturalmente preoccupati di quello che
ci preoccupiamo
materiale, diciamo, ecco, ma
cioè ci preoccupiamo di quello che sta a cuore a noi.
Quello che sta a cuore a noi. Ecco. Però a questo punto l'intervento di Gesù per riportarci alla sostanza del problema è netto e senza sfumature, direi è duro anche, è duro, non coglie neanche l'offerta e fa un'affermazione, parte di lì per fare un'affermazione diversa che però sa anche di rimprovero. E a questo punto mi sono chiesto cosa vuole insegnarmi un'affermazione così perentoria. Intanto mi chiedo, perché deve, scusate, parlo in prima persona, mi viene più facile perché riferisco all'anima, insomma. Perché deve preoccuparmi una simile affermazione? E la mia risposta è questa, che essendo lui il maestro dell'anima, cioè dovendo lui riempire di Dio l'anima mia, vuole da me un'attenzione, un'intelligenza e una sensibilità tali da trascendere tutte le mie remore materiali per immergermi nella realtà divina in cui vuole portarmi, in cui vuole condurmi. No? E per questo mi fa questa affermazione così dura, così netta, direi traumatizzante, per richiamarmi a una realtà molto diversa, cioè una realtà più alta.
Sì. Cioè, scusami, è lo stesso argomento che Gesù fa con i farisei quando gli fanno la questione circa il pagamento delle imposte, sia un problema di giustizia. Quindi dobbiamo pagare tributo a Cesare o non pagare altro. Per loro era la giustizia lì, no? E lui dice, di chi è questa moneta, del tributo? E di Cesare, date a Cesare, ma date a Dio, quello che è di Dio. Capisci? Cioè noi facciamo sempre questioni, sì, anche problemi, questioni materiali, e lui continuamente ci riporta. Come dice, non so, abbiamo letto nella ultima preghiera, fino a che sono stato con loro, li custodivo nel tuo nome, era quel custodire, sai, il cane del pastore, che continuamente custodisce il gregge, perché il gregge tende a disperdersi, e il cane del pastore continuamente raccoglie, riprende, ma così è l'opera del Cristo. Noi continuamente tendiamo a diffonderci, a disperdersi nei problemi materiali, facciamo della nostra vita, capisci, dei problemi materiali la nostra vita, come la nostra vita, per cui viviamo per mangiare, e lui continuamente invece ci riporta sui piani dello spirito. Ma lui lo fa con sua madre, con i suoi parenti, lui lo fa con i suoi discepoli, lui lo fa con i farisei, lo fa sempre. Tutte le volte che gli pongono un problema, fammi la giustizia? Ma no, la vita non sta lì, la vita sta quell'altro, capisci? Perché ho fatto questo? Ma perché vi siete cavati in questo? Non sapete che io devo essere? Continuamente li riporta sempre in quello che è il problema essenziale. Quindi voi fate questione di giustizia terrena, ma no, guardate che dovete preoccupare della giustizia, di ben altra giustizia. Quindi voi preparate il mangiare, per mangiare, ma no, guarda che è ben altro il mangiare. Cioè, riporta sempre sull'altro piano. Quasi dici che la vita essenziale è quella. Questo in un modo o nell'altro si risolve sempre. Capite? La risolve con fetta di polenta o non so, con la risolve con un pranzo. Ma in un modo o nell'altro è problema di cammino, di strada. Di questo non ti devi preoccupare.
Sì, direi
che... O magari lo facendo digiuno, non importa. Il Signore provvede lui. Quello di cui essenzialmente ti devi preoccupare, perché se non ti preoccupi quello certamente non arriva. Quello del mangiare arriva, in un modo o nell'altro. mentre invece il problema dello spirito, quello non arriva assolutamente se tu non ti dai da fare, e lì vedi l'essenziale, perché non c'è nessuno che lo possa risolvere per te. Il problema mangiare tutti lo possono risolvere per te, il problema dello spirito nessuno lo può risolvere se tu stesso non ti provi di quello. Allora ecco, continuamente correggiamo, capisci?
Sì, sì, sì.
Perché è impegno personale.
Quindi direi che questa affermazione è ancora più forte, più traumatizzante che non quella che fa con la moneta del tributo, perché qui lo fa nei confronti di persone che lo seguivano e che lo amavano. Là lo fanno delle persone che sono poetiche nei suoi confronti e vogliono metterla lì in baratto. Quindi per me, insomma, come conclusione ne deriva un'esigenza di rivedere il concetto usuale di cibo, questo è evidente, per poterlo applicare all'anima. Quindi uno sforzo del pensiero e di tutte le facoltà spirituali per conoscere questo cibo.
Sì.
Dato che uno sforzo è forse più analogo e forse più impegnativo ancora, lo facciamo per il cibo del corpo. Cioè,
ti sembra che ha chiesto come mai, perché nel problema samaritana ho il problema dunque del passaggio, ovvero dall'udito alla visione, alla contemplazione. Allora avevamo detto, no, che noi siamo sollecitati dalla parola che arriva a noi, che ascoltiamo, sollecitati a cercare colui che parla. E quando noi incontriamo colui che parla al nostro orecchio e lo vediamo, noi siamo in pace. E quindi direi il problema si dovrebbe risolvere tutto tra l'orecchio e l'occhio, capisci? Cioè l'occhio tende a contemplare, a vedere quello che giunge al nostro orecchio. E infatti il problema della samaritana si conclude tutto con, direi, un problema tra orecchio ed occhio, tra sono io che parlo con te.
Non ricordo mica questo del proposito della samaritana.
Abbiamo parlato, no?
Tra
l'orecchio, ne avevamo parlato qui, no? Dove ne abbiamo parlato? No? Sì,
no, 15 giorni fa non ne abbiamo parlato.
Allora, prima?
Sì.
Prima sempre del discorso della samaritana.
Prima non
era un discorso di quel fatto. Adesso dunque, per fare il discorso,
ma è un discorso che ho sentito accennato.
Ma non.
Ma, sì, ma credevo che ne aveste parlati voi in qualche occasione adesso.
Ma dunque, quando quella domenica di cui mi parla, sono io che parlo con te, sono io, dunque il problema lì era centrato sulla presenza, è lui che parla con me. Ora, quella presenza, tutto il discorso avevamo detto, no? Che Gesù ha fatto con la samaritana, l'ha fatto partendo da una sollecitazione, dammi da bere, per portarla a vedere colui che stava parlando con lei.
Sì, questo l'ha detto. Però questo di partire dall'orecchio per arrivare all'occhio, il lavoro dall'orecchio all'occhio non è.
E allora qualche volta l'ho accennato.
Sì, qualche volta ne ha parlato. Sì, qualche volta l'ho sentito.
Sì,
ma non
sì, io l'ho già sentito accennato, sì. Però proprio svolto.
Per cui nei termini di questa, cioè la pace che la donna ha trovato tutto concluso dicendo è lui che parla con me, no? Perché fin tanto che noi non vediamo colui che parla con noi, noi siamo inquieti. E invece è andato fatto lì. L'inquietudine del rumore che giunge a noi, no? Per cui uno parla e noi sentiamo e poi andiamo alla ricerca. Chi è che mi chiama? Chi è che mi parla? Ecco. Quando finalmente vediamo colui che sta parlando, siamo in pace, l'occhio. Ecco, a me sembra che qui il problema venga più approfondito perché certamente introduce la bocca a mangiare. Cioè come mai non basta, capisci? L'orecchio e l'occhio, ci vuole anche la bocca a mangiare. E quel problema del mangiare, ecco, forse ci invita a qualcosa di più profondo, non so, sono comunque.
Il problema del mangiare.
Il problema del mangiare, sì. Spiritualmente parlando.
Tanto che la realtà spirituale dell'anima è l'esigenza.
Lo devo imparare come
per non deperire. Non deperire, di alimentarsi.
Sì, in che cosa consiste questo mangiare?
È la comunione. La comunione.
Dovrebbe venire.
Sì, perché la vita è essenzialmente. La vita è essenzialmente partecipazione, quindi comunione, comunione. Ora, per poter restare alla presenza di bisogna mangiare, perché se io non mangio, ecco, scusate te, perché l'ho letto tutto in un sint, no? Con essere tutti, affinché siano tutti una cosa sola. Perché è vero che il nostro occhio si riposa vedendo colui che parla a me, ma colui che parla con me non resta con me se io praticamente non lo mangio, se non riesco ad arrivare a fare una cosa sola, non so se rendo
così. Se non partecipo della sua vita.
Sì, devo provare a fare una cosa sola, soltanto quelle condizioni, altrimenti io vedo che l'altro mi parla, ma mentre lo vedo già quell'altro si allontana, sfuma, ecco, non riesco a mantenere l'unione. Viene che certamente si crei, capisci, una simulazione, Antonio ne parli dopo. Siamo qui.
Io chiedo solo questo cibo che viene proposto, e essere citato corrisponde a quel dono, se conoscessi il dono di Dio e della prima parte
della
samaritana. È la stessa cosa, è lo stesso dono.
No, io escluderei, nel senso cioè che sia una stessa cosa, capisci? Ma si mangia per arrivare, ma il cibo, ecco, lo dice Gesù stesso, quando affinché non vengano meno per strada. Quindi il cibo è un mezzo per arrivare al dono. Il dono è lui.
Il dono è già presenza.
Il dono è presenza. Il dono è presenza. Il dono è presenza e possesso. Per arrivare alla presenza e al possesso, ecco, perché altrimenti noi, fin tanto che non arriviamo lì, se non ci fosse, perché il cibo, un'altra cosa da tenere molto presente, il cibo è cibo in quanto è proporzionato alle capacità di alimentazione di ognuno. Al bambino si dà un certo cibo, all'uomo adulto si dà un altro cibo, dice San Paolo. Quindi il bambino si nutre di latte, per l'uomo adulto si nutre di pane, si nutre di carne. Capisci? Ecco, abbiamo deciso, Gesù stesso dice non date le vostre pelle ai cani. Perché non dare? Perché il cibo va proporzionato e l'amore, soprattutto l'amore dei fratelli, amo il professore come tu stesso, l'amore sta proprio in questo, nel proporzionare il cibo alla fame di ognuno. Per cui se uno dà, capite, un cibo troppo forte a chi non è capace di assimilarlo, perché oltretutto poi, vede, deve tenere molto presente questo fatto, che nutre soltanto quel cibo che è assimilato. Il cibo che non è assimilato ingolfa, capite? Sì. Crea indigestione. Il cibo va assimilato, allora in che cosa consiste questa assimilazione? Comunque, vero, ci vuole il cibo, ma bisogna che ci sia la fame, capite, adeguata. Per cui il cibo va proporzionato. Ora Dio opera attraverso tutto l'universo, tutta la creazione, ogni giorno, sempre un abbassamento di tono a livello della capacità di assimilazione di ogni uomo, di ognuno di noi. Lui dà il cibo per la nostra fame, ad ognuno dà il pane a seconda della sua fame. L'importante è che questa fame qui cresca e cresca fino a quell'infinito capace di assimilare l'infinito. Per cui il Signore dice, ho tante cose da dirvi, ma per ora non siete capaci di portarle. Ecco, quel portare che è mangiare, non siete capaci di mangiarle. Ecco, e intanto però invita. E perché qui il Signore dice, presenta i due pani, questo e quell'altro? Per mettere in movimento verso l'altro, perché le parole del Signore sono sempre una proposta. Non le dice mica così tanto per far sapere che lui ha da mangiare un altro cibo e noi siamo su un altro piano. No, lo dice per ognuno di noi. Quindi come dice la Samaritana delle due acque, e lo dice per sollecitarla a passare dall'acqua materiale, naturale, all'acqua dello spirito, così ci sollecita a passare da un certo cibo ad un altro cibo. Comprende? Quindi ecco che le parole del Signore, e qui la meraviglia, le parole del Signore, prima di tutto, vero, formano in noi la fame. Perché parlando lui ci sollecita, ci fa desiderare, e desidera fame. Capite? Per cui le sue parole sono fame e nello stesso tempo nutrimento. Se l'uomo le ascolta. C'è altro?
Ma non ho mica tanto da dire, perché quello che avete detto mi sembra che esaurisca quello che ho detto io. Io non so, io ho visto la Samaritana che quando ha avuto l'affermazione da lui dimentica già subito il suo interesse materiale, dimentica la secchia e corre, anche se non è ancora perfettamente convinta, perché aspetta ancora che ci sia la gente della sua città che convinca anche lei che è proprio il Messia, e va a cercare sta gente. Allora poi i discepoli, c'è la stessa azione di recupero dal fatto materiale. I discepoli sono andati a cercare il mangiare e Dio interviene su questo nostro bisogno terra-terra per fare il salto di qualità e portarsi al trascendente. Così aveva approfittato dell'acqua per gli altri, qui approfitta del cibo. La stessa opera di recupero. Sì. Dopo aver stimolato la loro curiosità, chiarisce quello che è il suo cibo, lo scopo della sua vita, cioè fare la volontà del Padre, quello che l'ha mandato. E compierà, portare a conoscere il Padre. E il cibo mi sembra proprio importante, quello che hai detto tu adesso, che mi riferivo al Padre nostro, che essendo quotidiano mi ricorda un po' che la conquista deve essere fatta con la pazienza, poco per volta, con un interesse continuo, giorno dopo giorno, ora dopo ora, insomma, cercando di dare sempre più spazio a Dio è vero, per arrivare, perché sennò diversamente non saremo in grado di portare.
Sì, c'è un'affermazione già nell'Antico Testamento, no? Che dice: non dimenticarti di mangiare il tuo pane. Per cui il pane da parte del Signore ci viene dato, ma tu non dimenticarti di mangiare. Allora parlo dello Spirito, perché noi possiamo dimenticarci di mangiare il pane. Noi possiamo, però, diciamo materialmente parlando, però non direi anche se ci dimentichiamo di mangiare, però siamo sollecitati dai bisogni stessi del corpo o degli altri a mangiare, perché tutto ci sollecita, nello Spirito no.
Beh, siamo sollecitati dal Padre, bisogna che non...
Ma se noi siamo in ascolto, se noi siamo in ascolto di Dio, Dio ci sollecita, ma se noi non siamo in ascolto di Dio, però perché? Perché nel pane, nel mangiare materiale, c'è tutta, diciamo, l'organizzazione dell'universo che ci porta lì, c'è il bisogno del nostro corpo.
Poi qui greco, il corpo lo avverte in modo molto più...
Il corpo lo avverte.
Che non l'anima.
Nello Spirito, nello Spirito, anche gli stessi bisogni, però, richiedono da parte nostra una partecipazione cosciente. Quindi deve essere voluto espressamente, per cui non dimenticarti di mangiare il tuo pane.
È vero.
Allora vado a cercare, ecco la preoccupazione. Per cui se tu non ti preoccupi, quel pane lì certamente non lo mangi.
È vero.
Mentre invece l'altro lo mangi.
Però ogni tanto ti arriva, quando tu forse ti dimentichi un pochino, ti arriva l'ansia. A un certo punto cominci a sentire, è vero, qualcosa che non quadra. E dell'ansia di certo, recuperare
il mal di nuovo. I mali dello spirito ci sono, però come dico, il fare la diagnosi e poter dire, guarda che io già mi sono dimenticato di mangiare, e bisogna già aver, mi spiego, aver superato qualche cosa, altrimenti tu non fai la diagnosi, cioè è vero, magari ti senti annoiato, ti senti, non so, non ti ricordi di non aver assimilato, capito, di poter dire, ah già perché non ho mangiato, quindi dai un'altra giustificazione, capisci, quello fatto lì. Ora, è così anche l'assimilazione, né? Perché il nostro corpo assimila a nostra insaputa. Anche gli stessi bisogni, però richiedono da parte nostra una partecipazione cosciente, quindi deve essere voluto espressamente, per cui non dimenticarti di mangiare il tuo pane.
È vero.
Allora vado a cercare, ecco la preoccupazione, per cui se tu non ti preoccupi, quel pane lì certamente non lo mangi,
è vero,
mentre invece l'altro lo mangi.
Però ogni tanto ti arriva, quando tu forse ti dimentichi un pochino, ti arriva l'ansia, a un certo punto cominci a sentire... è vero, qualcosa che non quadra e dell'ansia di recuperare di nuovo.
I mali dello spirito ci sono, però come dico, fare la diagnosi e poter dire, guarda che io già mi sono dimenticato di mangiare, e bisogna già aver, mi spiego, aver superato qualche cosa, altrimenti tu non fai la diagnosi, cioè è vero, magari ti senti annoiato, ti senti, non so, non ti ricordi di non aver assimilato, capito, di poter dire, ah già perché non ho mangiato, quindi dai un'altra giustificazione, capisci, quello fatto lì. Ora, è così anche l'assimilazione, né? Perché il nostro corpo assimila a nostra insaputa, quando stiamo bene, no? Il corpo ci pensa lui ad assimilare, spiritualmente noi non assimiliamo niente a nostra insaputa, l'assimilazione avviene con la nostra consapevolezza, per cui è tutta una tribolazione nostra, ecco per cui...
Ma c'è anche un meccanismo, non spirituali, per cui una volta fatto un certo sforzo, tutta la persona lavora in quel senso lì, anche quando dormo, anche quando io non me ne accorgo, anche quando non è alla coscienza, è un problema spirituale, se io l'ho affrontato,
se tu lo semi, ma bisogna che appunto noi ci sia una partecipazione personale.
C'è un punto di coscienza.
Mentre invece, diciamo, nella meditazione naturale, no? Perché tu hai mangiato, poi dopo l'assimilazione viene, e invece qui non c'è niente di automatico, capisci, nel campo dello spirito. Il campo dello spirito è caratterizzato dal fatto che richiede sempre la nostra partecipazione consapevole, cioè il desiderio di avere una certa luce, cioè una partecipazione consapevole di questo, capisci? Non so, ci sono certe somiglianze, adesso vedremo poi anche le differenze in una seconda ora, no? Ci sono certe somiglianze, perché nessuno può mangiare il posto nostro, quello che mangia un altro non nutre me. E qui abbiamo delle similitudini efficaci tra il campo materiale e il campo del tipo spirituale. Per cui, ecco, il mangiare è sempre personale. Qui vale il parallelo. E mette, vero, lo stesso parallelo non vale in, magari in un altro campo.
Scusa, Bruni, perché per esempio i pensieri cattivi, i propositi malvagi, altro ci condizionano, qualche volta anche la nostra insaputa, e perché i pensieri buoni, non so, un atto di amore, tenendo presente Dio, altro, a un certo punto non può condizionarsi, predisporsi a atti di amore successivi?
Sì, che lo fa.
Non so, escludendo così categoricamente ogni automatismo, direi che l'atto buono si esaurisce in sé per sé, o noi siamo...
Non esistono in sé per sé, c'è questo fatto che l'atto buono, direi, non avviene a nostra insaputa, l'atto malvagio arriva a nostra insaputa. Cioè, se l'uomo dorme, il nemico sembra una zizzania, se l'uomo dorme, e anche questo è un valore di simbolo, no? Se la nostra anima non veglia, e il Signore continuamente insiste, vegliate, 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 perché questo insiste a vegliare? Questo, ecco, la preoccupazione è un vegliare. Comprende? Perché questo? Perché se la nostra anima è assopita, ecco, si semina, cioè si semina l'andato, la vita comune, l'imitazione, capisci? E abbiamo l'uomo malvagio che opera, per cui ci troviamo con delle erbe cattive cresciute nel nostro campo. Come mai? C'è l'erba cattiva che cresce nel mio campo, non hai vegliato. Ora, perché naturalmente, direi naturalmente, noi andiamo all'inferno, scusate la parola, no? Vivendo naturalmente. Naturalmente non andiamo a Dio, perché per andare a Dio ci vuole il soprannaturale, cioè ci vuole il superamento da Dio. Noi naturalmente viviamo con il pensiero del nostro io al centro, naturalmente, e riferiamo tutto al nostro io. Ecco. Quindi se noi non ci impegniamo a superare il nostro io, tutto, capisci, in noi diventa male, perché è deformato dal pensiero dell'io. Ora, siccome il superamento dell'io è un atto essenzialmente personale, è un atto di veglia, perché bisogna vegliare per superarsi, senti, non mi supero, e questo vegliare vuol dire essere presenti alla luce divina, comprendi? Quindi se io personalmente non mi ricordo di Dio, ecco, io non mangio il mio pane spirituale, e allora inizia il processo di decadenza. Nel processo di decadenza la malattia, eccetera, quanto, che mi porta alla morte. Ma perché non ho mangiato? E come non ho mangiato? Non ho vegliato. Quindi abbiamo uno stato di veglia alla quale il Signore continuamente ci sollecita, però ricordati che tu sei creatura e non sei creatore, ricordati che tu non sei Dio, ricordati che tu non sei il centro, quindi sposta il tuo io dal centro, riferisci le cose a Dio, ecco lo stato di veglia. Riferendo le cose a Dio, in noi si forma, capisci? Il bisogno di mangiare, eccetera, ma Dio è sempre il principio di ogni cosa.
Ma ecco, vedi, allora, così come quindi, ora, nel male.
Essendo principio di ogni cosa, ed essendo un principio non inconsapevole, ma richiede la coscienza, in quanto richiede la coscienza, quindi è per questo dico, c'è bisogno da parte nostra, per cui tutto il bene però richiede sempre da parte nostra una partecipazione personale, non un atto magico, non un automatismo, mentre invece tutto quel che è automatismo ricade, diciamo così, nel processo dell'io, nel processo naturale, e quindi ci porta alla decadenza.
Ma insomma, non dimentichiamo che il nostro pensiero o verso il bene o verso il male determina, questo non so se lo dimostra anche Aristotele, un abito nel nostro comportamento. Quindi se noi
diventiamo figli, noi siamo
figli, ecco, dei, certo, pensieri.
Per cui più noi, ad esempio, mettiamo figli a Dio, e più naturalmente la strada all'inizio è molto difficile. Infatti il Signore dice, sforzatevi. Ecco, perché dice, quindi, ad esempio, le strade del mondo sono apparentemente facili, soprattutto all'inizio. Basta seguire, basta imitare la moda, eccetera, basta seguire, lo fanno tutti, il ragionamento comune, tutti fanno parare. Quindi è quella strada comune. Quindi all'inizio. Il vivere secondo il pensiero nostro io è molto facile, a un certo momento però crea un certo momento di traumi, le angosce, nel stato dello spirito abbiamo l'inizio, l'attacco che è molto difficile, sforzate, la porta è stretta, capite? La strada è difficile, sforzatevi quindi, perché molti cercheranno di entrare, non potranno, quindi ecco, richiede, vedi, questa vigilanza, lo sforzo è un invito ad essere vigilanti, no? Quindi sforzatevi di entrare, poi naturalmente, ecco, poco per volta, quando uno entra, la strada si fa. A un certo punto c'è la libertà, c'è la pienezza di gioia, si canta, capisci? Perché è il canto proprio dell'uomo libero. Perché tutte le cose, capisci, affermano, comprovano, eccetera, e testimoniano la presenza di Dio che opera in tutto.
Allora, ecco, allora abbiamo l'uomo che non è più oscillato da paure, da bisogni, eccetera. No, perché in tutto vede Dio. Ma per arrivare a vedere questo tutto Dio, in cui c'è proprio la spaziosità, i pastori, ecco, il Signore, il mio pastore, capite? Mi conduce ad Erdogan, mi conduce alle acque, tutto questo, è l'anima che ormai ha trovato il suo Signore. E trovando il suo Signore, capite, si trova libero. Ma prima di arrivare lì, ecco, abbiamo tutta la fatica, capite, questa vigilanza.
Comunque noi siamo un po' pensati da quello che tu hai detto, ne siamo un po' portati a pensare che il male pesi su di noi più del bene. Io direi che noi non siamo in grado di avvertire tutto, ma insomma Dio ci viene a recuperare dal fondo del pozzo, ci viene a recuperare al pozzo di Sicar, ci viene a recuperare al momento in cui pensiamo solo al mangiare, pensiamo un po' a noi stessi. Siamo andati avanti tanti, tanti anni, e poi a un certo punto abbiamo sentito Dio, certo. E siamo qui per questo. È questo che voglio dire, che la grazia di Dio è poi così grande che noi non siamo nemmeno in grado di valutarla. Noi, insomma, dobbiamo dare quell'interesse sempre, perché è logico, però quando abbiamo fatto qualcosa secondo il disegno di Dio, ne riceviamo anche una certa carica che poi naturalmente si esaurisce, si esaurisce anche molto presto se noi cediamo nell'interesse, però alla fine io mi sentirei quasi di dire che il bene pesa più del male, perché noi vediamo che anche quando a un certo punto cediamo un po' nell'interesse, ci arriva un'azione di recupero. Ci arriva qualcosa che a un certo punto ci dà la scrollata.
D'accordo, da parte di Dio,
quindi
c'è l'opera, tutto il dato di Dio vuole.
Naturale, noi non
che
dobbiamo
salve, quindi fa tutto.
Non dobbiamo a quel punto lì, quando ci arriva la scrollata, dire beh adesso ecco, non mi interessa.
E lì vedi,
dobbiamo rispondere e dire già guarda, è fortuna che mi è arrivato lo scappellotto, ma arriva, non ci lascia. Anche se noi a un certo punto dimentichiamo o crediamo di dimenticare tutto per 10, per 15 giorni, a un certo punto ci arriva qualcosa che in genere è sempre più, come dire, più traumatizzante, come dice lui, proprio in rapporto a quanto è stata grossa la nostra dimenticanza, eccetera.
D'accordo. Il Signore opera. Ma adesso era per mettere in evidenza
sì, no,
che l'opera che noi va accolta, e, sì. Cioè Dio opera per svegliarci.
Sì, però è questo che voglio dire, che noi abbiamo anche proprio sempre, chiamiamolo Angelo Custode, chiamiamolo Dio in noi, chiamiamolo come vogliamo, abbiamo sempre questo aiuto, guai se non l'avessimo, è vero, se no realmente ci perderemo.
No, l'opera è di Dio.
E che a un certo punto, quando credi di aver trovato una certa soddisfazione diversa da Dio in qualcosa, immediatamente quella soddisfazione lì arriva a crollare, a farsi vedere quello che è in realtà, eccetera, e tu hai un richiamo che più o meno forte, qualche volta è anche fortissimo, qualche volta è una cosa che ti scrolla e scuote la tua vita, e che in genere devi fare tanta strada e tanta pazienza per cominciare a capire qualcosa. Per esempio, non so, io ieri avevo mio figlio che mi dice guarda un po', l'altro ieri in galleria, deve avere una macchina, lo dico perché mia moglie l'ha anche sentito, una macchina, no, io entro in galleria e c'erano tutte le macchine ferme in galleria, quindi nel buio, eccetera, appena appena frenato, ma dice mica tanto io perché io non vado mai, dice quello che arrivava dietro di me, è vero, il quale ha cominciato a girare su se stesso, è andato a finire contro la macchina che era un pochino più avanti della mia e spostata a Milan nel Tucame, e poi è andato a schiantarsi contro la parete, eccetera, eccetera. E il pensiero che viene medico, beh guarda, lo vedi, è un avvertimento di Dio per farti capire quanto la nostra vita è, eccetera. Lui non ci arriva ancora a pensare a una cosa del genere, è vero.
Vedi allora, ecco, noi ritorniamo lì, vedi, dunque da parte di Dio, tu che tieni presente l'opera di Dio, dici, è un avvertimento, l'altro non coglie l'avvertimento e non può cogliere l'avvertimento, però, ecco, quindi allora la lezione va lì, vedi che abbiamo qui un cibo, Dio, Per cui quando un giorno uno si sveglierà, dirà, ah ma guarda Dio già da allora, ecco, mi nutriva, sì, degli altri. Sì, sì, sì. Però il momento della creatura, la creatura deve rendersi conto di questo, che la creatura può percogliere questo, si deve svegliare al problema. Fino a che non si sveglia, Dio opera, cerca di svegliarti e quanto, però tu non puoi intendere, perché sei addormentato soltanto, capisci? No. Cioè, solo quando l'anima incomincia veramente a essere sveglia, a preoccuparsi di, allora incomincia ad intendere, prima noi. Ovviamente da parte di Dio c'è tutta l'opera massiccia, tipo fino alla morte, però è un'opera che non è automatismo, cioè Dio non ti converte automaticamente. Ecco, no, Dio non ti salva senza di te, quindi chiede questa affermazione.
Né lui né io volevamo dire una cosa del
però che io abituandomi a vedere Dio in ogni cosa, a un certo punto trovando un incidente di macchina come vede lui, sai, proprio perché spinto da questa ripetizione abituale a vedere Dio nelle cose, veda Dio in quella macchina sia andata, cioè la volontà di Dio che mi permette quello, sai, certo. Mi sono favorito da tutti questi pensieri che hanno preceduto quel momento.
Tu capisci, ma tu pensa cosa devi avere dietro le spalle per poter dire guarda Dio che segni mi ha dato. Tu guarda cosa devi avere dietro le spalle per arrivare a dire questo. Per quanti incidenti, capisci, capita e nessuno dice guarda Dio. E ora, per poter dire, solo quella paroletta lì, guarda Dio, come la... devi avere dietro di te una tale massiccia.
Deve essere arrivato ad abolire quello che l'occasionale, il caso, e riportarlo tutto a Dio che conta i capelli che tu hai in te.
E sei convinto che Dio apre tutto.
L'espressione bipolare
poco,
Ecco, però che l'espressione non è mai frutto di un automatismo.
Dio apre tutto.
L'espressione bipolare poco,
Ecco, però che l'espressione non è mai frutto di un automatismo.
Ma io
uguale. Questa espressione, guarda.
No, che io sia portato però a vedere la volontà di Dio in quell'incidente, da tutti gli sforzi che ho fatto, resto favorito.
Certo.
Io mi sono creato un abito, un'abitudine, un abito mentale di mettere Dio prima di dare un giudizio in ogni cosa.
Non è ancora un'abitudine, è proprio una condizione.
Sì,
è una condizione che si forma, che si forma con tante piccole condizioni. È tutto lavoro personale, quindi. Niente va perduto. Ma deve essere, stiamo attenti che deve essere tutto lavoro personale, non posso dire, beh, io me ne sto lì, non so fare niente, è tutto partecipazione personale. Siccome niente va perduto, ogni minimo lavoro personale immediatamente ti porta, capisci, già, e ti apre, ecco, successivamente. Ma come dico, guardi, hai le spalle per poter dire, è Dio che mi manda questo. Infatti comunemente, ecco, vedi, quindi la massa è atea, è la persona che diventa religiosa, capisci? Ma la massa diventa atea, cioè la massa come quantità, tu guarda la quantità non accetta la cosa della parola di Dio. Perché? Perché il lavoro con Dio è personale.
Scusa Luigi, i discepoli dicendo Rabbi manda, insomma rivelavano un fondo di ateismo, mica percepivano la realtà di Dio.
Ma io direi però che noi siamo favoriti rispetto ai discepoli, perché noi vediamo che in tutte le cose di questo mondo c'è una legge così ferrea, una regola così precisa. L'altro ieri leggevo un articolo di quel segreto italiano che stanno trovando sempre più particelle più piccole nel cose dell'altro, non so se l'avete letto anche voi, è vero, e diceva ci stanno sconvolgendo tutta la nostra cosa e arriviamo alla scoperta di un altro mondo, eccetera eccetera, dice l'unica cosa che potrà fermarci sono i soldi, fantasia re, perché come conclusione la visia ci vogliono i mezzi per arrivare, ad andare avanti. Allora è questo che io, che pure fino a qualche anno fa credevo al caso eccetera eccetera, adesso sono così radicalmente entrato in questa cosa, dico, ma tutto è ordinato, possibile che poi dopo di aver ordinato, messo delle leggi che sono ferree in ogni cosa, e nel corpo umano, tu leggi il corpo umano, adesso stanno arrivando continuamente degli enzimi, dei coenzimi, dei controenzimi, una cosa che ti perdi di dentro, eppure tutti i giorni ne scoprono. come d'altra parte quando è che hanno scoperto tutte quelle cose lì, tutti i giorni scoprono dei virus con degli altri virus, degli enzimi che poi possono facilitare l'azione dei virus e degli altri enzimi che addirittura facilitano gli enzimi che li ostacolano. Insomma, è una cosa che sembra proprio fatta per prenderci in giro, se vogliamo, perché seguitiamo ad andare sempre avanti e tutte le volte vediamo che la cosa si allontana all'infinito, non arriviamo mai. È vero, cosa? Quindi quando siamo arrivati a capire che tutto è regola, che tutto è ordinato, che tutto è fisso, ma è possibile che chi è che ha fatto questo mondo tutto così ordinato, poi a un certo punto ha affidato tutto al caso,
qualcosa al caso.
Tutto dimenticato, ma allora perché l'erano sciapino? Non so, diventa così un tale controsenso che non riesci più ad accettarlo, ma neanche adesso, mi penso che chiunque che ne sa femmina a cercare convincimento di lui non ci riesce più.
Scusa, questo è vero non solo sul piano della fede, ma anche sul piano della logica. Ma se in un universo così ben ordinato,
non è cosa scritta. Il
monode,
proprio detto che tutto
viene a caso. Vabbè, ma il
monode ricorda per caso.
Mi ricorda
le idee confuse.
Mi ricorda che
deve riconoscere un uomo.
Il padre Charles alla via Bine è una bella cosa, dice, ma al biologo, che passa al biologo, aspetta me anche della filosofia quando le ne preparò. È vero. E, insomma, per caso non vedi succedere niente.
Sì, ma tu capisci che per dire per caso non succede niente, tu presupponi tali convinzioni dentro di te che l'altro, ma nemmeno lontanamente,
ma
le può guardare.
Ma vedi, a un certo punto...
Quella presenza lì ha tutto un sottofondo.
Io ho detto una cosa prima che ritengo importante, perché credo di la mia, perché sono arrivato a convincermi. Noi tante volte abbiamo detto... Ma e gli apostoli erano tanto più fortunati di noi perché avevano Dio, eccetera, eccetera. Ma noi non abbiamo meno fortuna di loro, e in qualche caso ne abbiamo di più, perché proprio le nostre conoscenze scientifiche sono quelle che a un certo punto mi confermano in questa opinione, che il caso è proprio una gran stupidaggine tirare in ballo il caso.
Tutto Cioè, tutto ti conferma, quando tu metti esatto il principio giusto, poi dopo tutto ti conferma, capisci? Meglio che quando mettiamo il principio sbagliato,
sì.
Tutto ti contraddice, e quello, noi arriviamo a capire che tutto contraddice.
E quello mi riaggancia con la faccenda della verità che testimonia se stesso, certo. Un'altra cosa di cui mi sto convincendo ogni giorno di più. Sì. È vero. Che è vero, l'unica cosa che può testimoniarsi è la verità, tutto il resto andiamo a cercare puntelli di qua, puntelli di là per dire su sì le vera e poi se ne ricusuma che è vera.
Però questa verità esige da noi uno stato di veglia, è quello che dire. La verità esige da noi.
Cioè,
se noi viviamo stando così, naturalmente addormentati, eccetera, noi non percepiamo.
Ti dirò di più, che è la verità stessa. Ti pone quell'ansia di arrivare ad approfondirla, che non hai nemmeno merito a sentire interesse.
No, l'interesse viene da la sorgente sempre.
È una cosa che ti sei portato a essere interessante.
Direi di più che uno stato di veglia, esiste una grande passione.
Sì,
una grande amore.
Sì, la passione del Cristo, sempre dice.
La Samaritana, ho pensato, aveva il problema del bere e gli apostoli hanno il problema del mangiare, no? E noi abbiamo i nostri problemi, che sono del bere, del mangiare e altri.
E anche ancora.
Ecco. E tutta l'azione di Gesù, tanto con la Samaritana come con gli apostoli, come con noi, è quella di portarci alla liberazione da questi problemi. E difatti la donna dimentica l'anfora, lui stesso non vuole mangiare e afferma che ha un altro cibo. Cioè Gesù che vuole portarci proprio a fare il passaggio, ecco, dal mondo materiale al mondo spirituale, ecco, ci presenta questi due mondi così. E, così come fa capire alla Samaritana che esiste un'altra acqua, adesso dice agli apostoli che esiste un altro cibo.
Ecco, quindi questa sua dichiarazione che esiste un altro cibo diventa sorgente in noi di desiderio, di fame quindi è lui che semina nella fame, è lui che semina nella fame, se l'uomo ascolta. Abbiamo detto che la Samaritana giunse ascoltando, lei poteva non ascoltare, così anche qui i discepoli possono anche non ascoltare, capito? Quindi tutte le parole del Signore sono proposte a noi, in quanto sono proposte seminano in noi una fame, se noi permaniamo. E se noi permaniamo, allora le sue parole diventano un cibo per la fame che lui ha seminato. Per cui in certo momento lui non fa altro che dare il cibo della fame che lui stesso ha seminato, cioè premi le sue opere stesse, comprende? Nel modo però che, in cui noi le riceviamo.
Qui per me questa pagina è chiaro che il Signore, ecco, ha fatto di tutto un segno per la vera vita, ecco. Quindi l'acqua è un segno di un'altra acqua, il cibo materiale è il segno di un altro cibo.
Sì.
Ecco. Il fatto che lui affermi, io ho un altro cibo, prima di tutto afferma che la necessità di un cibo. Poi afferma che lui ce l'ha questo cibo. E che invece poi afferma che, che ce l'ha da mangiare e lo possiede lui. Sì. E poi ci dice che noi invece non lo conosciamo.
Certo.
Allora, ecco.
Anche l'acqua della Samaritana non la conosceva. Se tu sapessi, ecco, il dono di Dio, chi è colui, tu gli avresti chiesto l'acqua. Un'acqua che non conosce.
Ecco. Allora, prima afferma la necessità di un cibo, perché la vita, appunto, non è autonomia, non sussiste la vita autonoma. E la vita c'è in quanto è partecipazione, comunione. Quindi è necessario questa apertura, questo superamento di noi stessi. Il mangiare praticamente sul piano spirituale diventa un superamento del nostro io per aprirci a Dio, no? Poi afferma che lui ce l'ha questo cibo, lo possiede. E dicendo che noi non ce l'abbiamo, ecco, praticamente quando mi richiama la frase di Gesù quando dice nessuno può conoscere Dio. E nessuno può venire al Padre se non per mezzo mio, nessuno può salire al cielo se non colui che è disceso dal cielo. Ecco, praticamente ci sta dicendo che noi arriviamo a capire che esiste questo cibo e possiamo arrivare a possedere questo cibo solo con lui, non solamente a possederlo, ma anche a capire che esiste, ecco.
Cioè ad accettare la sua proposta, perché è lui che ci propone il cibo, per diverso noi non intendiamo nemmeno,
no.
Perché infatti noi generalmente se parliamo a chi non ha Dio dentro di sé, quindi non ha già ascoltato Dio, però quale risposta, se parliamo di questo, quale risposta sentiamo? Cose astratte.
Oppure la nostra vita è utopie.
Cose astratte, cose utopie, cioè, appunto perché vede, abbiamo un altro mondo che non entra, perché le mie parole non entrano in voi, perché avete un altro padre. E lì è sempre Dio che ha.
Però aiuta a capire anche quest'altra frase che lei ci ha suggerito prima, non preoccupatevi per il cibo che passa, ecco. E questa frase, il cibo che passa, fa pensare molto, perché è la nostra vita, la vita materiale passa, non c'è più, basta pensare a chi sta agonizzando, ecco. Ecco, tutto allora se la vita si riduce a quello, ecco, no? Allora si percepisce lì che c'è un'altra vita, quella che bisogna cercare, quella
di
che
cui
non
bisogna
passa.
Preoccuparsi,
ecco, quello che non, che la vera vita, perché l'altra non è vita.
L'altra non è vita.
È solo che convincerci di questo che chiede un continuo superamento, perché la vita materiale, quella che passa, ci sollecita continuamente con bisogni.
È sufficiente, come dico, è sufficiente fare attenzione a ciò che Dio ci fa aggiungere, perché come dico, chi ci convince è Dio. Nella misura in cui noi ascoltiamo le parole che egli ci dice, o i fatti che ci fa arrivare, perché lui parla a noi attraverso parole, tutto è parola sua, quindi tutti i fatti, anche di ogni giorno, anche i fatti non so, però più comuni della nostra giornata, sono parole di Dio, perché Dio parla a noi in tutto. È sufficiente che noi li accogliamo dalla sua, perché ecco, l'uomo vive di ogni parola che esce dalla bocca, e che noi li accogliamo, perché se i fatti sono parole di Dio, ma se noi anziché accoglierli dalla sua bocca, li accogliamo dalla bocca degli uomini, ecco, questi non ci nutrono già più, ci portano via,
Per cui, vedete, l'inizio è sempre questa attenzione a Dio, questo vegliare a Dio. Ora, siccome il pensiero di Dio non è presente in noi, se noi non siamo presenti a Lui, comprende? Vero? Perché naturalmente noi siamo presenti a noi stessi e non a Dio, ecco che richiede lo stato di veglia. Per cui, questo fatto è Dio che me lo manda. Allora, se io lo ricevo dalla mano di Dio, questa è già una lezione che mi sollecita alla vita vera, ad uscire quindi, capisci? Mentre invece non ricevo da Dio, tutto, ah già, se io non mi do da fare, non mangio mica, e se io non mangio, non vivo, capisci? E chi mi dà da mangiare se io non mi preoccupo? E allora quelle sono tutte storie, ecco, non ricevo dalla mano di Dio, vedo? E allora, per cui il problema di Dio non mi interessa, perché tanto a me interessa tutto un altro campo.
Quindi bisogna sempre tenere presente il pensiero di Dio, appunto, sì. Perché anche Gesù ci parla del pensiero di Dio. Se non si fraintende il suo discorso, sì. Come gli apostoli l'hanno frainteso, difatti...
Per cui loro... Dio parla, vero, ma l'intelligenza delle sue parole è presso di lui.
Perché lui parla nel pensiero del Padre.
Non è presso di noi. Per cui noi, per intendere le parole di Dio, dobbiamo guardare a Lui. E le intendiamo nella misura in cui guardiamo Lui. Lui è l'intelligenza di quello che Lui dice. Lui è l'intelligenza di quello che Lui fa. Non basta che il fatto, capisce, giunga a noi. Perché per quanto noi ci ripieghiamo sul fatto e cerchiamo di capirlo, noi non capiamo giusto quello che diceva. Però le cose però diventano sempre più complicate e si sprofondano sempre più in infinito. E tutto ci sfugge. Perché? Ma perché non lo raccogliamo verso Dio, non lo riferiamo a Dio. Per cui più le cose noi cerchiamo di intendere nel pensiero dell'uomo, e più queste si confondono, si moltiplicano, si allontanano. Comprende? Più invece noi cerchiamo di intendere nel pensiero di Dio, e più si semplificano, si raccolgono, si unificano, e si testimoniano. E si testimoniano la sua presenza. Per cui qui abbiamo sempre la vita personale presso Dio, come dico, non c'è la vita di massa, c'è la vita personale. Un amore intimo. Ecco, Dio dà ad ognuno un nome segreto che solo colui che lo riceve lo intende personale. La vita presso Dio è personale, la cosa è logica di Dio è personale, quindi i rapporti sono personali, non sono di massa. Ecco. E altro?
Sì, se uno non sta appunto, non intende nel pensiero di Dio, le parole di Gesù le fraintende come gli apostoli che rimangono su un piano materiale come rimaneva la Samaritana. Come puoi tu darmi di quell'acqua se non hai con che attingere, no? E loro rispondono che qualcuno gli abbia portato da mangiare. Sì. Pensano che già sia risolto il problema.
Sì. Passiamo al secondo argomento. Allora,